Essere e avere di Maria Luisa Pezzali.
Code infinite, casse chiuse, prodotti introvabili, carrelli distanti, cestelli finiti, clienti maleducati. Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali. Abbiamo citato solo alcune delle cose che ci fanno arrabbiare di più quando facciamo la spesa al supermercato. Oggi a Essere Avere parliamo di consumatori e lamentele. Lo facciamo con un libro che ci offre una chiave di lettura molto particolare del fenomeno. Scopriremo quale tra pochissimo. Torniamo poi a parlare dei cosiddetti charity shop, i negozi caritatevoli, e per il focus sui trend di gadget mania, quando il gadget fa tendenza. Prima, come sempre, ci sono le notizie e curiosità della settimana.
Non conosce crisi la vendita a domicilio. Dopo un 2008 d'oro, anche il 2009 si avvia a chiudere il fatturato in crescita. Più 3% la previsione finale, secondo i dati delle imprese associate a Avedisco. Settore trainante si conferma quello dei beni di consumo per la casa, con una fetta di mercato pari al 46%. Comprare CD di giovani artisti emergenti a prezzo libero. Lo decide chi acquista. È l'operazione Quanto vale la musica, lanciata dalla catena di videogiochi GameStop, ricavato in beneficenza. 9 italiani su 10 trascorreranno la vigilia e il pranzo di Natale a casa, con parenti e amici, per gustare soprattutto i piatti della tradizione territoriale. La stima arriva dalla Coldiretti. La cultura resiste alla crisi. A sostenerlo è Federculture, secondo cui i consumi culturali nel 2009 hanno addirittura registrato segnali di ripresa. Quasi più 4% per il teatro, più 3% per i concerti, più 1 per le mostre. E le città d'arte italiane rimangono il prodotto più venduto dai tour operator europei. È sull'orlo della chiusura la Märklin, storica fabbrica di trenini tedesca. Le vendite di Natale sono l'ultima spiaggia, dicono le indiscrezioni sul fallimento. Se dovessero ripartire gli ordini, la Porsche potrebbe rilevare l'azienda. Ha aperto a Firenze l'Antilibreria. Niente bestseller, solo classici, novità e opere fuori dal circuito commerciale. Parla italiano lo shopping di Natale a New York. Fino al 22 dicembre l'iniziativa Made in Italy on Madison proporrà una serie di eventi a sostegno dei prodotti italiani. Hanno aderito 30 fra i più prestigiosi marchi della moda italiana, presenti nella celeberrima Madison Avenue.
La borsa della spesa.
I supermercati spesso ci mettono a dura prova, ci tengono in ostaggio per ore e sono fonte di molteplici arrabbiature, per lo più a fine giornata, quando stanchi abbiamo solo voglia di tornare a casa. Ora un libro ci aiuta in qualche modo a fare pace all'insegna dell'umorismo. Si intitola La gente si lamentano, sottotitolo Strafalcioni e consigli tra gli scaffali del supermercato. Raccoglie lettere e messaggi realmente inviati alla grande distribuzione dai clienti. C'è chi presenta lamentele strampalate, chi chiede il numero di telefono alla cassiera e chi scrive solo per raccontare i fatti suoi. Una psicopatologia della vita quotidiana, leggiamo dalla quarta di copertina, che diventa uno specchio delle ansie collettive e dell'invadenza del marketing. Eccone un assaggio.
Cosa?
Mi dia un mezzo pollo intero.
E ci credo.
Non trovo le mozzarelle di bufalo.
L'anticristo.
Gli strangolapreti sono finiti?
Macabro.
Nel reparto macelleria non c'è il carnefice.
Spiritoso.
Mi dia i datteri migliori, quelli succhiati dai cammelli.
La fantasia non ha limiti.
Il vostro quartirolo è un concentrato di gesso e stucco, tanto che mio marito che fa l'imbianchino vuole provarlo.
Punti di vista.
Nel reparto frutta e verdura ho trovato solo i finocchi femmina, ma i migliori sono maschi.
Per fortuna.
Guardi che i pizzoccheri non sapevano di pizza.
Pastina fortunata.
Non trovo più la pastina con i glutei per il mio bimbo.
Casa nova.
Nel vostro ipermercato non si trovano confezioni da 12 preservativi, ma solo da 6. Ieri mi avete rovinato la serata.
Dischi caldi.
Il reparto hi-fi è un forno. Tornerò quest'inverno.
Gli autori di questa divertente raccolta sono Piero Perrone, esperienza pluriennale nella grande distribuzione, e Mario Bianco, consulente esperto di risorse umane, al quale abbiamo chiesto com'è nata l'idea del libro.
ero incuriosito di sapere che cosa scrivevano le persone e che cosa mettevano nella cassetta dei reclami e dei suggerimenti, e quindi mi sono rivolto ad un amico che è Piero Perrone, che era direttore amministrativo di un grande ipermercato, e ho chiesto se c'era la possibilità di dare un'occhiata a quelle lettere, e così le abbiamo lette e abbiamo fatto la famosa cernia, cioè la cernita di tutte le lettere più buffe e più divertenti, e così è nato il libro. Ci sono tutte le lettere che dicevo di tutti i reclami e la teoria delle code, come evitare il sorpasso. C'è la femmina domestica che è un'esperta nel sorpasso, no? Alle code, quindi diamo tutti i consigli su come premunirsi, come evitare di rimanere sempre indietro, insomma. Quindi, però questo non lo possiamo svelare, perché altrimenti è come svelare un po' il libro.
Cambiamo argomento: vendono abiti e oggetti donati e reinvestono gli utili in progetti di solidarietà. Sono i charity shop, una formula molto interessante che suggerisce come convertire il consumismo in altruismo. Una formula che, dopo il boom in Inghilterra, inizia a incuriosire anche in Italia.
Questa settimana parliamo di usato, ma con la U maiuscola, cioè non di un ripiego commerciale. Usato fa rima con riutilizzo, un pezzo di sentiment che da pochi piccoli segmenti della popolazione italiana si sta allargando a diverse migliaia di persone. Riutilizzo molte volte è un fenomeno individuale, usato adesso invece diventa un termine collettivo e quindi commerciale. In Gran Bretagna i cosiddetti negozi charity stanno avendo un boom. Si tratta di punti di vendita di quartiere in genere collegati con le parrocchie, soprattutto protestanti, dove gli abitanti portano indumenti e oggettistica per la casa. Usati e debitamente lavati e aggiustati, vengono messi in vendita a un prezzo modico. Pensate che a Londra un charity store ha aperto addirittura due passi da Harrods. In Italia è boom dei negozi dell'usato, come segnala l'ufficio studi delle Camere di Commercio. La cosa interessante è che nel canale di vendita dell'usato sia possibile fare quello che nei canali tradizionali non è consentito, tranne che nei department store, una tipologia di vendita però ormai scomparsa. Avete mai visto un negozio di mobili che vende anche abbigliamento, oppure una libreria che vende calzature? Forse IKEA e Feltrinelli ci stanno pensando, ma ancora non sono passati ai fatti. Nei negozi di usato, invece, si possono trovare mobili e abbigliamento, anche griffato, sotto un unico tetto. Anche nel nostro paese sono state le parrocchie a sviluppare da sempre queste tipologie commerciali, proponendo a un prezzo basso di tutto e di più. I primi clienti sono stati gli extracomunitari. Oggi a loro e le fasce più basse della popolazione si stanno affiancando altri segmenti di cittadini. Il caso di usato più illustre della grande distribuzione resta però Decathlon, con la sua formula Trocathlon. Porti i tuoi sci usati, discuti il prezzo con gli addetti del negozio, incassi un buono spesa quando il prodotto è stato venduto. Un modo civile e interessante per parlare di sostenibilità del commercio.
Essere e avere.
Diamo subito il benvenuto a Patrizia Martello. Bentornata Patrizia.
Grazie, buongiorno a tutti.
Direttore di ricerca dell'Istituto di Consulenza GPF. Patrizia, come sempre, ci accompagna nell'analisi delle nuove tendenze che occupa tutta questa seconda parte di Essere e Avere. Gadget mania, il titolo della puntata di oggi, ad indicare il ruolo da protagonisti che hanno ormai assunto nel panorama consumi i gadget, gli accessori, il merchandising di settore. Dai braccialetti in silicone a scopo benefico, sfoggiati dai VIP, diventati veri e propri oggetti di culto in certe serie limitate, agli accessori delle pop star opportunamente griffati, che costituiscono ormai una voce importante del mercato musicale, dagli oggetti creati ad hoc per le campagne elettorali fino alle collezioni e alle aste di memorabilia. Il gadget, insomma, è diventato un elemento di traino e di promozione fortissimo. Patrizia.
Vale la pena partire dalla parola gadget. Da Wikipedia apprendiamo che l'etimologia del termine è piuttosto controversa. Alcune fonti dicono che sia stato inventato quando Gaget Gauthier Company, la società che fuse la Statua della Libertà, fece una versione più piccola del monumento, la chiamò appunto con il nome della ditta Gaget. Altre fonti citano una derivazione della terminologia sempre dal francese gadget, che significa piccolo accessorio. Questa piccola parentesi per capire che appunto i gadget sono intanto piccoli oggetti e appunto hanno questa condizione di accessorio, sono maneggevoli, sono portatili, devono essere più insoliti e comunque disegnati con qualcosa di distintivo rispetto agli oggetti comuni per diventare gadget. Quindi devono avere un dettaglio, anche una loro specifica funzionalità, una loro utilità. Quindi vediamo qualche esempio. Ne citavi già alcuni tu, l'uso più massiccio dei gadget è quello fatto dai brand, appunto, che li utilizzano come oggetti pubblicitari, promozionali, che vengono regalati in particolari occasioni, lancio di nuovi prodotti, eventi, eccetera, con l'idea, questa è la cosa importante, che il gadget poi circoli viralmente, che prenda cioè delle vie proprie, che passi di mano in mano e contribuisca così a far conoscere il brand, innescando curiosità tra chi non lo conosce, o a farlo rimanere, come si dice, top of mind, cioè in mente, tra chi ha fatto l'esperienza di quell'evento, che quindi continuamente viene rievocato da questo piccolo oggettino che abbiamo appoggiato sulla scrivania, che usiamo poi come portachiavi o che ci gira per casa, che ci teniamo in borsa, eccetera. Pensiamo al dilagare delle pen drive, le USB, le cosiddette penne o pennette portadati. Le nostre micro memorie esterne portatili sono diventate, diciamo, il gadget per eccellenza. Vengono usate spessissimo dalle aziende proprio per consegnare materiali a clienti, distribuire contenuti in eventi pubblici, in sostituzione delle versioni cartacee o dei CD, dei DVD. E queste diventano dei gadget perché da oggetto funzionale vengono personalizzate, brandizzate, hanno forme ormai di tutti i tipi, sono appunto giocose d'autore, ispirate a personaggi del mondo del fumetto, del cinema, diventano fenomeni di culto come le Mimo Bot, sono di materiali che vanno dal legno alla plastica al metallo, appunto forme diverse del braccialetto, eccetera. Quindi il gadget è l'oggetto carino, innanzitutto piccolo, semplice, utilizzabile quindi in tutti i settori senza distinzione, e ha questa altissima dose di efficacia nella promozione del marchio. Quindi sono anche un buon modo per mettere in pratica il freemium, free più premium, cioè quella formula gratis pagamento che sta diventando un modello di business, tra l'altro teorizzato anche da Chris Anderson, cioè basato sul rilascio iniziale di qualcosa di gratuito, di gradevole, che ci portiamo volentieri con noi e che fa da gancio poi per la vendita di prodotti o servizi customizzati che appunto questo brand può rilasciare, a cui il cliente riconosce un valore economico.
E c'è anche chi sostiene che a fronte del calo delle vendite dei CD, a salvare l'industria musicale ci penseranno gli oggetti con le griff delle star.
Vale 500 milioni di dollari l'accordo siglato dagli esecutori testamentari di Michael Jackson con la Bravado International Group, il colosso americano del merchandising. Niente di nuovo. Gli eredi di Elvis Presley incassano ancora oggi 50 milioni di dollari all'anno per i diritti su felpe, magliette e cappellini con il volto del re del rock and roll. Ma anche da vive, le griff delle star della musica valgono milioni di dollari. È il fenomeno del gadget pop, che la mania di collezionismo dei fan di tutto il mondo ha fatto diventare un mercato in grado di risollevare l'industria musicale. Le cifre? 2 miliardi e mezzo di dollari solo negli Stati Uniti. Dai tanga rosso fuoco dei Tokyo Hotel agli occhiali neri di Lady Gaga, dalla biancheria per la casa di Hannah Montana alla bara vera dei Kiss. Per stare con la band del cuore anche nel momento del trapasso.
Il 13 e 14 gennaio a New York andranno all'asta arredamenti, lampadari, bicchieri, posate, piatti, tovaglie e ogni altro possibile gadget con il marchio del famoso ristorante Tavern on the Green di Central Park, ristorante che chiuderà a fine anno per riaprire nel 2010 con il nuovo nome di Tavern on the Park. L'asta è già attesissima e promette incassi da record. Patrizia, tutto diventa gadget.
Sì, assolutamente. Tu citavi appunto questo fenomeno del gadget come protagonista del merchandising di tutto il mondo dello spettacolo e della produzione culturale, cinema, eccetera. Soprattutto grazie a questo possiamo proprio dire che la gadget mania diventa anche gadgetizzazione del quotidiano, della nostra vita. Siamo assolutamente circondati da questi oggettini. Il gadget comunque è legato, come si diceva, a un'esperienza. Vorrei citare una serie di eventi come il Fuorisalone del Mobile di Milano, ma anche la Biennale, in cui i gadget diventano dei veri protagonisti, diventano oggetti ricercati che dicono che una persona c'è stata, cioè usati anche per dimostrare l'esperienza fatta. Addirittura certi espositori vengono ricercati perché si sa da un anno all'altro che offrono dei gadget sempre unici, speciali. Quindi nel dopo evento diventano questi gadget, nel dopo esperienza, una sorta di souvenir, quindi si caricano di un ulteriore altro significato e superano quindi questa loro transitorietà, questo loro ciclo di vita breve, questa loro anche fungibilità con una moltitudine di altri gadget competitor che incrociamo ormai nei nostri percorsi esperienziali e di shopping. I gadget acquistano un valore anche economico quando sono pensati e sfornati, diciamo, dal mondo del design e della moda, e diventano poi oggetti che vengono messi in vendita. Famosi concept store come Colette a Parigi o 10 Corso Como a Milano ogni anno creano delle edizioni limitate, per esempio di Toys, questi oggetti esseri di cui abbiamo parlato anche la scorsa puntata, per celebrare degli eventi particolari, quindi spesso in accoppiata con famosi fashion stylist, per esempio per il 7° anniversario dell'apertura della location di 10 Corso Como a Tokyo, è stato fatto insieme al marchio moda Comme des Garçons, e poi questi Toys in questo caso sono venduti chiaramente solo in quei negozi, quindi diventano dei veri e propri oggetti cool che sono dei gadget ricercatissimi da collezione e messi in vendita. Moltissimi marchi fashion, da Roberto Cavalli a Paul Smith, Prada, Gucci, Antonio Marras, hanno personalizzato dei famosi Toys utilizzandoli come gadget simbolo del loro riposizionamento di mercato. Ricordiamo un unico caso, il Qui, un piccolo orsetto, quello di Moncler, tutto bianco, trapuntato col piccolo logo sul braccio. Ebbene, questo oggetto, questo gadget è stato realizzato per segnare il ritorno di questo marchio storico che, dopo il grande successo degli anni Ottanta, si è riattualizzato e riurbanizzato, ritornando cool per target anche molto diversi, non solo giovani, e ha segnato proprio il suo ritorno con un toy gadget che ha contribuito proprio a ricollocare il marchio in questo nuovo immaginario estetico e stilistico.
Cosa c'è di nuovo a...
Cosa c'è di nuovo a Berlino su Gadget Mania e dintorni? Questo è il momento delle nostre Urban Watcher di Memi. Alessia Zampano, bentornata.
Grazie, buongiorno a tutti. Costruire uno stile urbano il più possibile individuale e che si distingua dall'omologazione imposta dai grandi marchi è una prerogativa dei giovani berlinesi e di coloro che si sentono tali. È per questo motivo che uno dei gadget più ricercati della città sono quelle borsette di stoffa, di solito realizzate in cotone naturale, che vengono usate come oggetto promozionale in occasione di mostre, convegni, vernici, eccetera. Sono infatti una sorta di tela bianca su cui le aziende o gli enti stampano slogan, fotografie, grafiche, illustrazioni, loghi a ricordo di un dato evento e le regalano ai partecipanti. Succede un po' dappertutto, ma in particolare nella capitale tedesca le persone amano misurare il loro grado di coolness, il loro essere al passo coi tempi, in base alle proprie competenze culturali, musicali, artistiche, e quindi sfoggiare una di queste sportine, si chiamano traghetasche, significa segnalare al mondo, documentare in modo inequivocabile di aver assistito all'unica data del concerto di quella band di culto o alla prima personale dell'artista emergente del momento, e così via. Le borsette sono poi molto pratiche, possono essere comodamente ripiegate in pochissimo spazio e vengono quindi utilizzate in molteplici situazioni della giornata, per fare la spesa, lo shopping o per fare sport, ma anche per recarsi alla a un party. Insomma, un accessorio da collezionare, versatile, comodo, amico dell'ambiente, e sappiamo che questo non è un dettaglio influente, e nella maggior parte dei casi a costo zero.
Grazie Alessia. Patrizia, mi viene in mente il caso pluricitato della famosa borsa in tela Not a Plastic Bag, creata per i supermercati Sainsbury e diventata per un certo periodo l'oggetto simbolo della causa ambientalista, con quotazioni addirittura stellari su eBay.
Sì, come consumatori, ma anche come individui, siamo dentro una sorta di gadget, pensiero, di paradigma gadget. Il gadget che arrivi da, appunto, al mondo politico, dal mondo delle merci, quindi che sia brandizzato in qualsiasi modo, che porti un messaggio di qualche tipo, diventa una sorta di tag fisica, quindi di rimando che continuamente ci riaggancia e ci fa tornare con la mente, con il pensiero, su quello che, appunto, brand o messaggi ci vogliono continuamente ricordare.
Finisce qui anche questa puntata di Essere Avere, appuntamento come sempre a domenica prossima dopo il GR delle 13, il sabato successivo alle 15 per la replica. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.